il nuovo ministro degli esteri francese. Il suo nome è Hebdo, Charlie Hebdo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Sur cette caricature, Recep Tayyip Erdogan est avachi sur un fauteuil. Il porte un slip.
Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent.
Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Una nuova puntata di Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi volgiamo lo sguardo al di fuori dei confini italiani per raccontarvi cosa accade. Per farlo con me ci sono Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro e in regia Valeria Bernardi. E per farlo naturalmente avrò bisogno anche dei vostri commenti, delle vostre domande. 349-238-6666, sms, whatsapp, social, facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Prosegue il braccio di ferro tra Ankara e Parigi. Stavolta però a parlare non è Macron, non è il portavoce dell'Eliseo, ma ancora una volta la copertina di Charlie Hebdo che sbeffeggia il presidente turco Erdogan. E così provocatoriamente ci chiediamo se non sia il settimanale satirico che fino a un paio d'anni fa vendeva 50.000 copie a dettare la linea della politica estera parigina. E in tutto ciò complice la campagna di boicottaggio dei paesi musulmani verso i prodotti francesi, le manifestazioni di piazza in tanti paesi del Medio Oriente allargato e del Golfo. Ci chiediamo: ma non starà sfuggendo di mano la situazione a qualcuno? Questo è il tema di quest'oggi qui Nessun Luogo Lontano. 349-238-6666 per voi. Intanto noi sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta in Est Europa perché Ungheria e Polonia hanno in programma di creare il proprio istituto per lo Stato di diritto. Il tentativo è una reazione alle critiche ricevute dalle varie istituzioni europee rispetto al deterioramento delle norme democratiche. La mossa di Varsavia e Budapest arriva in un momento in cui molte all'interno dell'Unione vorrebbero sanzioni più severe per quei paesi che violano gli standard comuni dello Stato di diritto, per esempio legando il prossimo bilancio a un meccanismo che neghi alcuni fondi a quei paesi che violano i principi comunitari. Molto spesso qui Nessun Luogo Lontano abbiamo raccontato di quelle frizioni tra un gruppo di paesi dell'Europa, quelli magari più riottosi per esempio ad accogliere quote di migranti, o quelli che più si inalberano quando viene magari sottolineato che ci sono troppe ingerenze del potere politico in quello giudiziario. Sia Ungheria che Polonia sono state accusate in diverse occasioni proprio di violazione dell'indipendenza giudiziaria, erosione delle norme democratiche e attacchi anche alle libertà dei media. A proposito di Polonia, siamo al settimo giorno di mobilitazioni di massa, proteste contro la decisione della Corte Costituzionale di limitare la legge sull'aborto. Ne abbiamo parlato proprio l'altro ieri, qui Nessun Luogo è Lontano. Sostanzialmente si va a rendere illegale il 98% delle interruzioni di gravidanza che vengono attualmente praticate nel paese. Quindi è in corso uno sciopero generale delle donne. Ieri in Parlamento si sono verificati scontri tra maggioranza e opposizione quando l'opposizione stessa ha occupato l'aula con cartelli che indicavano le scritte «Questa è guerra e vergogna». Il partito conservatore al governo Diritto e Giustizia ha affermato che la decisione della Corte non può essere annullata, mentre Jaroslav Kaczynski, vice primo ministro e vero manovratore delle dinamiche di potere nel paese, ha detto che queste proteste sono un tentativo di distruggere la Polonia e ha esortato le persone a difendere la nazione e soprattutto le chiese, che come vi raccontavamo sono diventate non solo teatro ma bersaglio a tutti gli effetti di una parte della società civile polacca. E poi torniamo in Siria, un po' che non ne parliamo perché si riaccendono gli scontri appunto nel paese medio orientale. 12 militari governativi uccisi e il bilancio di una serie di attacchi di artiglieria lanciati da miliziani siriani filoturchi nella regione di Idlib resta una delle grandi roccaforti e la spina nel fianco per il regime di Assad, che ha quasi riconquistato sostanzialmente tutta la Siria. Rimane quella zona che per lui resta fondamentale. A riferire di quest'ultimo bilancio dei 12 militari governativi morti è l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria. Questa nuova ondata di attacchi che ha visto l'impiego di razzi e mortai è la risposta ai raid russi scusatemi, raid aerei russi che nei giorni scorsi hanno colpito una caserma di miliziani supportati da Ankara. 78 le vittime e più di 50 i feriti. Secondo molti osservatori, con questo attacco mirato Putin intende mandare un messaggio molto chiaro a Erdogan in relazione a tutti gli altri scenari in cui Turchia e Russia, legati da queste strane relazioni anche difficilmente definibili, in cui c'è supporto ma c'è anche a volte frizione, pensate la Libia e il Caucaso, e quindi sarebbe un chiaro messaggio di Putin a Erdogan nel limitare quella che è l'influenza egemonica turca che in tante puntate in nessun luogo stiamo raccontando, non da ultima quella di oggi, benché travestita evidentemente da questione religiosa. E poi Stati Uniti, mancano 6 giorni all'appuntamento del 3 novembre, benché oltre 60 milioni di statunitensi abbiano già deciso chi sarà il loro prossimo presidente. Vi dicevamo ieri la morte di Walter Wallace, un afroamericano di 27 anni, affetto da alcuni problemi mentali, era armato di coltello, viene fronteggiato da 2 poliziotti che alla fine scaricano i proiettili delle pistole verso l'afroamericano. Seconda notte di manifestazioni e scontri a Filadelfia. Il bilancio del primo giorno era stato 30 poliziotti feriti, oltre 20 arresti, decine di negozi saccheggiati, auto danneggiate. È evidente che quella protesta è degenerata ancora una volta. Il caso però, come dicevamo, rischia di riaccendere a livello nazionale, ed è evidente, le forti proteste contro la polizia e contro quello che secondo molti è ancora un razzismo imperante presente negli Stati Uniti. Mentre Trump mantiene la linea dura riassunta nel suo slogan legge e ordine, minacciando ancora una volta di dispiegare forze federali, Joe Biden ha dichiarato: non possiamo tollerare che in questo paese una crisi di salute mentale finisca con la morte, aggiungendo poi: nessun livello di rabbia contro le reali ingiustizie nella nostra società giustificano le violenze. Questi nostri dossier internazionali sono fatti, notizie, spunti che diventeranno le prossime puntate di Nessun Luogo è Lontano. Arrivano già i primi messaggi al 349-238-6666. Adesso però cambiamo decisamente pagina e parliamo di questa nuova copertina di Charlie Hebdo.
Ce a quoi nous devons nous attaquer,
quello che dobbiamo combattere,
c'est le séparatisme islamiste.
È il separatismo islamico. Abbiamo un presidente che prima ha parlato di lotta al separatismo islamico e che poi ha cambiato direzione utilizzando nuovamente parole come laicità.
Ainsi vous contournez les problèmes sociaux et sanitaires qui déchirent notre pays en saturant.
Così aggirate i problemi sociali e sanitari che affliggono il paese.
L'opinion d'une question obsessionnelle, l'islam, l'islam, l'islam.
Saturando l'opinione pubblica con un'ossessione, islam, islam, islam.
Pour moi l'important c'est le contenu.
Ritengo che la cosa importante sia il contenuto.
Kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca.
Che problema ha questo Macron con l'Islam e i milioni di musulmani nel mondo? Credo che abbia dei problemi mentali.
Akli noktadan kontrol. Şimdi ben burada milletime sesleniyorum.
Oggi, dopo tante volte in cui i leader occidentali hanno consigliato di non acquistare i prodotti turchi, sarò io a dirvi di ignorare, d'ora in avanti, tutti i marchi provenienti dalla Francia. Non comprateli.
Questa è la nostra copertina, curata come al solito da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi, ben più sobria di quella invece che campeggia sul nuovo numero di Charlie Hebdo, settimanale satirico, che dicevo dal punto di vista strettamente numerico delle copie vendute non è che sia, diciamo, un esempio di marketing folgorante, però certamente ci ha abituato a far discutere. E come? Tanto che provocatoriamente ci chiedevamo all'inizio di questa trasmissione se non fosse Charlie Hebdo a dettare la politica estera francese. Che cosa ha pubblicato stavolta? Molto semplice, il presidente turco Erdogan viene ritratto in privato mentre solleva il vestito a una donna velata che porta due calici, presumibilmente di vino, e lo stesso Erdogan esclama il profeta. Il titolo della vignetta è Erdogan nel privato, è molto divertente. E così la reazione anche a livello giudiziario è arrivata immediatamente, perché la Procura Generale di Ankara ha deciso di aprire un'inchiesta per diffamazione contro questa ennesima provocazione da parte di Charlie Hebdo, stavolta diretta al presidente turco Erdogan. Peraltro, e questa notizia forse è sfuggita ad alcuni, la stessa procura qualche ora prima aveva aperto un'inchiesta contro Geert Wilders, leader di un partito di estrema destra olandese, reo di aver rilanciato su Twitter un'altra caricatura che aveva a che fare col presidente Erdogan. Il titolo era terrorista e l'immagine vede un primo piano del viso di Erdogan, al posto del cappello c'è una bomba con la miccia sostanzialmente. Continuano le reazioni intanto da parte di tanti esponenti del mondo musulmano, anche a livello governativo, Pakistan, Malesia, Arabia Saudita, Iran. In particolare dalla redazione mi segnalano un flash dell'ANSA a Teheran a fuoco, bandiere francesi e foto di Macron. Questa è la piazza iraniana, in particolare di fronte all'ambasciata di Parigi a Teheran, benché vi debba render conto invece di una, almeno dal punto di vista lessicale, del linguaggio diplomatico, molto più pacata reazione di Rouhani, che due giorni fa aveva detto attenzione perché questi eventi possono sfociare in violenza. Alla lunga lista di paesi e di capi di governo che si stanno accodando nel attaccare la presa di posizione di Charlie Hebdo, ma soprattutto di Macron, si aggiunge anche il generale al-Sisi dall'Egitto. E francamente alcuni analisti sono balzati sulla sedia quando al-Sisi in persona ha detto che la libertà di espressione si ferma lì dove si offendono 1,5 miliardi di persone, proprio lui che sostanzialmente ha raso al suolo quella che è tutta la presenza dei fratelli musulmani in Egitto. E francamente in molti si sono chiesti, ma come, una lezione di diritto che arriva proprio da al-Sisi? Sappiamo benissimo i problemi che viviamo anche noi come italiani in prima persona, con la questione Giulio Regeni, con la questione Patrick Zaki, e potrei andare avanti così. Vi segnalo un'altra presa di posizione molto molto interessante, arriva da Dominic Raab, ministro degli esteri del Regno Unito, il quale ha fatto sostanzialmente una chiamata agli alleati della NATO per stare a fianco dei colleghi francesi. E questa, se vogliamo, è una presa di posizione interessante perché va a coinvolgere l'Alleanza Atlantica proprio di fronte, anche tra gli altri, a una presa di posizione turca, che è essa stessa, la Turchia, membro della NATO. Insomma, la situazione, come sapete, si sta complicando e sta montando in queste ore, tanto che 6 ore fa, come segnalava Al Jazeera, una moschea a Vernon, siamo nel nord della Francia, ha ricevuto una serie di messaggi minacciosi e quindi è controllata anche dai servizi di intelligence francesi. Alcuni messaggi che il cui mittente in realtà non è noto sono contro la Turchia, contro gli arabi, contro la comunità musulmana, e recitano: la guerra è iniziata, vi cacceremo da questo paese e la pagherete per la morte di Samuel. A questo punto allora vi proporrei di andare immediatamente a Parigi per capire le reazioni di fronte a un fuoco di fila come quello che vi ho descritto. Naturalmente tra pochissimo andrò anche ai vostri messaggi al 349-238-6666. Andiamo a Parigi e lo facciamo con la voce di Danilo Ceccarelli. Buongiorno, ben ritrovato Danilo.
Buongiorno a voi.
Allora, innanzitutto è la domanda di prassi, prima di ascoltare alcune voci che hai raccolto, come recita l'ortodossia giornalistica, ma che aria tira a Parigi in queste ore?
Ma in queste ore la Francia e tutti i francesi sono concentrati, aspettano con impazienza gli annunci che verranno fatti questa sera dal presidente Emmanuel Macron in merito a un possibile ritorno del lockdown. Quindi in queste ore la questione le tensioni con Ankara sono passate un po', se vogliamo, in secondo piano dopo aver riempito le pagine dei giornali nei giorni scorsi, anche se questa mattina il settimanale satirico Charlie Hebdo è tornato alla carica con una nuova prima pagina in cui campeggia una caricatura di Erdogan, come giustamente ricordato, ha mandato su tutte le furie. Riuscire a misurare il polso dei francesi su questo argomento è molto, molto difficile, è molto complicato. Cito un sondaggio pubblicato pochi giorni fa, secondo il quale l'87% dei francesi pensa che la laicità nel paese è in pericolo. Ricordo che per la Francia la laicità è uno dei principi fondamentali, uno dei pilastri della République, uno dei pilastri dei lumi, quindi una corda che quando si va a toccare suscita sempre sensazioni vive nei francesi. Un sondaggio, poi ricordo, che è stato fatto pochi giorni dopo la morte del professor Samuel Paty, il professore decapitato, quindi sull'onda anche di una certa emozione. Come giustamente dicevi, Macron ha ricevuto il sostegno di buona parte della NATO, ma anche della comunità europea, ma anche all'interno dei confini. Credo per la prima volta dall'inizio del suo mandato Macron ha ricevuto sostegno da quasi tutti i partiti di opposizione che hanno fatto blocco contro il presidente Erdogan, un'impresa che sembrava impossibile fino a poco tempo
quello
fa.
Che non è riuscita la raffinata politica francese, è riuscita questa diatriba col presidente Erdogan. Io all'inizio, Danilo, dicevo, ma non è che la situazione sta sfuggendo di mano a qualcuno? Sembra che questo dossier abbia preso vita propria e a un certo punto tutti cercano di strumentalizzarlo a proprio favore, ma ripeto, io vedo dei rischi incredibili all'orizzonte. Danilo, hai detto non è facile tastare il polso dei francesi, però l'hai fatto, diciamo, su base statistica, senza grandissime pretese. Però ti sei fatto un giro al parco di Butte-Chaumont e hai incontrato alcune persone, tra cui questo signore a cui hai chiesto intanto un commento su Charlie Hebdo. Sentiamolo insieme.
C'est un journal vraiment anecdotique.
È un giornale aneddotico che viene sempre messo in mostra. Non penso che esageri. Penso che ci sia un certo ermetismo rispetto al nostro paese, che vuole essere liberale. C'è una certa incomprensione. Ci si può sentire in pericolo anche in Francia, nella società francese, perché c'è un forte mix sociale.
C'est pas impossible, oui.
Così un po' di polso dei francesi. L'ultima domanda si faceva riferimento al rischio di attentati in francese. Poi ho incontrato una ragazza francese, ma col marito norvegese, un figlio neonato in carrozzina, e qui è rivolta la stessa domanda: se c'è timore per gli attentati. Sentite la risposta della donna francese.
Sono
contenta di traslocare in Norvegia tra un mese, perché non mi sento completamente a mio agio, a differenza di mio marito.
E poi ancora un'altra testimonianza, perché è interessante, ha a che fare con l'operato del governo, ha a che fare con le presunte esagerazioni, secondo molti è così, di Charlie Hebdo. Sentite.
Una caricatura è fatta per questo, interpellare le persone su un qualcosa di molto grave. No, hanno ragione, ne hanno il diritto. Siamo un paese in cui c'è il diritto di poter dire le cose, di poter dire quello che si pensa. Ognuno ha il diritto di vedere le cose a proprio modo. Io direttamente no, ma in generale sì. Non si può ammettere una cosa come la decapitazione del professor Paty. Non si può perdonare quello che è successo. Nel 2020 non si può decapitare una persona che faceva il suo lavoro. Credo sia buon senso. Ognuno nel suo paese.
Oui, je pense qu'il va dans le bon sens maintenant. Chacun dans son pays quand même.
Non vanno bene le persone che vogliono assolutamente imporre una religione.
Religion, ça peut pas aller, quoi.
Queste le voci che arrivano da Parigi, le raccolte Danilo Ceccarelli. Per noi nessuna pretesa statistica, evidentemente. Invece il campione un po' più ampio me lo date voi, gentili ascoltatrici e ascoltatori, scrivendo tantissime al 349-238-6666. Se la vignetta rappresentasse il Papa che alza la gonna a una suora, un cristiano mi taglierebbe forse la testa, i paesi cristiani farebbero manifestazioni in piazza, metterebbero al bando i prodotti italiani perché io lo sono? Certamente no, così Aldo da Padova tra i tanti. Molti stigmatizzano il comportamento del presidente Erdogan, qualcuno punta il dito direttamente facendo di tutto un album fascio, ma evidentemente non è questa né la soluzione né la chiave di analisi, l'Islam. Torno da Danilo Ceccarelli, che ci ha descritto quella che è una sorta di nuovo ecumenismo della politica francese che si sta stringendo attorno a Macron, anche in parte europea. Però un'altra domanda ci sta, perché questa sera Macron potrebbe parlare di un altro problema forse più pressante, che è un possibile lockdown che si sta affacciando a Parigi e non solo. Dici qualcosa di più su quella che forse è l'emergenza, la vera, la une direbbero i francesi, la prima pagina forse di domani.
Esattamente, ma secondo le indiscrezioni che stanno circolando da ieri, Macron è orientato verso un lockdown generale di un mese, a partire da domani a mezzanotte, che però sarà più leggero rispetto a quello applicato nella scorsa primavera. L'emittente BFM TV, ad esempio, anticipa che le scuole dovrebbero rimanere aperte. Ovviamente c'è tanto timore da parte di alcuni settori, da parte di alcune attività, come ad esempio il settore alberghiero, il settore turistico, quello culturale, come teatri e cinema, che insieme rappresentano il 9% del PIL e che rischiano di crollare ulteriormente. Quindi vedremo quali saranno le misure. In questi ultimi giorni sono circolate tantissime ipotesi, come ad esempio un confinamento solamente nel weekend. Sì. Ricordo che attualmente a Parigi e in altri dipartimenti della Francia vige un coprifuoco dalle 21 alle 6 del mattino. Vedremo quali saranno le decisioni di Macron. Intanto sul quotidiano Les Echos, sì, circa due ore fa, è stata anticipata una notizia molto importante. Secondo l'Institut Pasteur, che è un importante istituto che sta monitorando la crisi sanitaria in Francia, il 6 novembre il 98% dei letti di rianimazione di tutto il paese saranno occupati da pazienti malati da coronavirus. Quindi la situazione si sta facendo sempre più pesante e la pressione sul sistema ospedaliero anche si fa sempre più pesante.
Certo, e vedremo naturalmente a questo punto, da domani in poi, se questa pressione sanitaria si trasformerà anche in pressione politica. Per il momento Macron, complice, attenzione, un utilizzo anche di questa vicenda di Charlie Hebdo, forse ha tirato una boccata di ossigeno, se non fosse che usare queste espressioni in questo periodo forse non è di buon gusto. Io ringrazio tantissimo Danilo Ceccarelli da Parigi per averci raccontato il polso e anche la pancia un po' dei francesi. Buona giornata, alla prossima Danilo.
Grazie a voi, arrivederci.
Manuel da Valenza al 349-238-6666 fa un plauso al discorso di Macron, un vero capo di Stato, facendo anche un paragone sul silenzio del governo italiano riguardo ai pescatori di Mazara del Vallo. Ci torneremo nelle prossime puntate. Adesso però ci preme andare a sentire come stanno andando le borse in queste ore sempre così convulse. La borsa.
Nessun luogo è lontano.
Ancora una volta buona giornata ascoltatrici e ascoltatori, ancora una volta ben ritrovati. In questa nuova puntata di Nessun Luogo Lontano stiamo provando a raccontarvi le reazioni non soltanto internazionali ma anche tutte francesi all'interno rispetto a questo braccio di ferro che si sta consumando e adesso assume anche venature giudiziarie, perché la Corte di Ankara, braccio di ferro tra Ankara e Parigi appunto, la Corte di Ankara vuole mettere sotto accusa Charlie Hebdo per quell'irriverente, dileggiante vignetta che ritrae nel privato un Erdogan abbandonato su una sedia con l'ombelico di fuori mentre solleva la gonna di una donna velata dicendo il profeta. Per qualcuno è ancora una volta il segno di una satira di cattivo gusto, così molti ascoltatori al 349-238-6666. Ma come cercavo di sottolineare, il punto è che è inutile stare a disquisire se Charlie Hebdo faccia satira di buono o di cattivo gusto e che la satira non ha confini. A questo punto il dossier Charlie Hebdo è diventato così ingombrante che sta dettando i tempi e i modi della politica estera francese, e questo francamente lo troviamo quantomeno bizzarro. Sapete, cerchiamo sempre di alternare zoom e grandangolo, l'alto e il basso, ma alla fine irrimediabilmente ci piace, come recita l'adagio follow the money, ci piace omaggiare soprattutto quello che dicono i numeri. E quindi potremmo sintetizzare: cara laicità, così cara appunto ai francesi, quanto mi costi?
Iran, Pakistan, Kuwait, Qatar e Palestina sono solo alcuni dei paesi che hanno applicato il boicottaggio dei prodotti francesi promosso dal presidente turco Erdogan. La lista comprende i supermercati Carrefour e marche come L'Oréal, Garnier e Bic. Diverse immagini di Al Jazeera mostrano scaffali vuoti e prodotti ritirati. La campagna colpisce anche l'energia, con Total, la telefonia, con Orange, e il settore bancario, con BNP Paribas. L'Eliseo dichiara che al momento le conseguenze economiche del boicottaggio non sono misurabili. E il ministro del commercio, Franck Riester, evidenzia come l'export francese in Medio Oriente rappresenti solo il 3% delle esportazioni totali. Secondo la società di consulenza Capital Economics, gli armamenti, i marchi di lusso e il settore alimentare potrebbero subire una lieve frenata, ma l'impatto sull'economia generale non sarà rilevante, grazie anche alla ripresa dei consumi in Cina. Analizzando i casi precedenti, però, si nota come il boicottaggio da parte di diversi paesi musulmani dei beni made in Denmark nel 2006 causò un calo del 15,5% nelle esportazioni danesi e una perdita di 134 milioni di euro. L'Economist prevede che la campagna sarà di breve durata, molto simile a quella del 2015 legata agli eventi di Charlie Hebdo, e sottolinea come l'export francese sia più forte e diversificato rispetto a quello della Danimarca. Nel frattempo, però, il ministro dell'economia, Bruno Le Maire, ha annunciato che il governo segue la situazione ed è pronto a sostenere le aziende di fronte a minacce che ha definito inaccettabili.
E come vi dicevo, trovo interessantissimo che il ministro dell'economia francese sia pronto a sostenere aziende che si trovano a rischio dal punto di vista del fatturato per la vignetta di un giornale che vende tra le 40.000 e le 50.000 copie, molto spesso vignette discutibili. Forse alcuni ascoltatori che adesso fanno un plauso alla dileggiante vignetta che ritrae Erdogan hanno dimenticato come Charlie Hebdo trattava l'Italia, ma tant'è, la satira sulla carta, è il caso di dirlo, non ha confini. Proviamo a rimettere il grandangolo, lo facciamo con la voce di Raffaele Alberto Ventura, è un filosofo, analista per il GEG, gruppo di studi geopolitici della Scuola Normale Superiore di Parigi. Ha scritto fra l'altro La guerra di tutti, Minimum Fax e Radical Shock, edito da Einaudi. Ventura, buongiorno e benvenuto in Nessun Luogo Lontano.
Sì, buongiorno.
Innanzitutto io chiamerei in causa la sua formazione da filosofo, Ventura, per un aspetto, perché alcuni ascoltatori, come dire, vorrebbero in qualche modo delle sfumature sulla satira. Cioè, a volte va bene, questa volta è esagerato. Esiste un confine oppure in nome della laicità Charlie Hebdo può pubblicare qualsiasi cosa, dal punto di vista strettamente concettuale, ecco?
Beh, non è un caso che questa situazione accada in Francia, perché Charlie Hebdo incarna in una certa misura una certa idea, una certa ideologia, dei principi, dei valori che sono associati all'illuminismo, alla Repubblica francese, tant'è che quello che pone un problema, che poi diventa a valanga un effetto anche geopolitico, è che non c'è solo un giornale che ha una circolazione limitata, ma poi la politica che ne fa un vessillo in un certo senso, cioè quello che ha scatenato le prime il boicottaggio, insomma le reazioni la settimana scorsa, è una cosa abbastanza esplicita da parte del presidente Macron, cioè la dichiarazione che la blasfemia anche riguardante Maometto è qualcosa di che appartiene ai valori della Francia e che quindi deve essere difeso. Questo ovviamente in un contesto molto teso, che era appunto una reazione a un fatto molto grave di terrorismo interno e la decapitazione di un insegnante. E questa situazione un po' sfugge al controllo, perché Macron chiaramente comunica soprattutto al suo paese, affronta una questione di politica interna, ma ovviamente ormai ogni tipo di comunicazione poi finisce sul tavolo del geopolitico e può essere poi usata a fini politici.
E fin da ieri battevamo su questo punto, proprio da questi microfoni, come questo dossier sia una formidabile arma, tanto più quando si parla anche di Islam a questo punto politico, grazie all'utilizzo spregiudicato del presidente Erdogan. Alex al 349-238-6666, perché si continua a parlare di un attacco alla Francia e non un attacco all'Europa o dall'Europa, scrive, un attacco dall'Europa addirittura, quindi inverte il concetto stesso, insomma, secondo lui è l'Europa intera tramite la vignetta di Charlie Hebdo che attacca evidentemente l'Islam. Tra pochissimo altri messaggi che arrivano al 349-238-6666, tra i tanti Nick: Erdogan se lo merita, ma Charlie Hebdo non fa satira, insulta. Tra pochissimo con Raffaele Alberto Ventura, filosofo e analista del GEG, gruppo studi geopolitici, scuola normale superiore di Parigi, proveremo a capire intanto se c'è, come dire, un fronte di difesa comune europeo, cioè se quella inguaribile attaccamento alla laicità, quasi un'ideologia, da parte francese trova rispondenza anche negli altri paesi europei, perché a questo punto sarà interessante capire se è il tricolore francese oppure la bandiera dell'Unione che sventola in questa battaglia, in questo braccio di ferro. Dall'altra parte, lo ricordo, c'è la bandiera turca. Subito dopo la viabilità, state con noi.
Nessun luogo è lontano.
Ecco, questa è l'ultima pagina di Nessun luogo è lontano, ancora una volta con Raffaele Alberto Ventura del gruppo di studi geopolitici della Scuola Normale Superiore di Parigi. Proveremo a capire se questa posizione di Macron è inconciliabile con quella di Erdogan, ma già ieri sottolineavamo attenzione a non farsi rapire e sedurre da questo scambio di sciabolate dal sapore socio-religioso. In realtà ci sono dossier economici, li abbiamo elencati ieri, e non solo, tra i due attori sono quelli, quella la polpa, la ciccia vera. Dal punto di vista invece strettamente francese, perché questo è interessante, Ventura, a chi parla Macron quando difende con questo afflato incredibile la città francese? Pensa di avere il supporto di tutti i francesi, come forse ci raccontava anche Ceccarelli prima da Parigi?
Ma probabilmente sì, conta su un supporto di una maggioranza di francesi e sottovaluta invece l'effetto e l'eco internazionale che possono avere queste posizioni. Un eco che lascia in un certo senso probabilmente abbastanza isolata la Francia, non soltanto rispetto al mondo musulmano, ma anche rispetto agli analisti, agli osservatori in Occidente. Se guardiamo il modo in cui gli Stati Uniti, ma anche in Italia, viene percepito questo giro di vite, questa radicalizzazione, possiamo dire, nei principi della laicità, ci accorgiamo che la Francia in un certo senso è sola, perché porta all'estremo certe cose che non sono percepite nello stesso modo in un paese appunto come gli Stati Uniti, che per esempio è molto attento al politicamente corretto, quindi ha un'idea di multiculturalismo molto cauta rispetto anche agli usi e agli abusi del linguaggio, o anche in Italia, dove sicuramente la tradizione cattolica ha abituato a un certo rapporto diverso, forse anche più passivo, diciamo, rispetto alla religione. Questo rispetto ai paesi occidentali, ma poi ovviamente rispetto ai paesi del mondo arabo e del mondo musulmano, che hanno reagito a queste dichiarazioni di Macron, quindi quelle più recenti sulla blasfemia, ma anche il discorso di un mese fa sul rischio di separatismo islamico, con accuse di razzismo, neocolonialismo. E in tutto questo la Francia da un lato si candida come appunto baluardo dei valori dell'illuminismo, dall'altro lo fa in una certa solitudine e poi alla fine, essendosi scelta questo ruolo, finisce ovviamente per essere il bersaglio ideale della propaganda di Erdogan, che coglie la palla al balzo e può trovare un nemico ideale per l'Islam e in questo modo portare avanti un suo progetto di soft power, di leadership nel mondo islamico.
Sì, con un incredibile e super smaliziato opportunismo politico, evidentemente, perché Erdogan su alcune questioni, su alcuni dossier, diciamo che ci sarebbe da sindacare, ecco, sul rispetto dei diritti umani. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Interessante un ascoltatore: se non si vogliono reazioni sconsiderate, non bisogna neanche essere troppo provocatori e rispettosi. Rispetto per tutte le religioni. E qua l'ascoltatore cerca di tracciare un limite. Satira sì, ma con moderazione. Ma evidentemente, gentile ascoltatore, è un ossimoro. Qualcuno tira in ballo il caso italiano del vernacoliere di Livorno, le vignette sul clero del Papa. Sì, ogni tanto lo si legge, ma evidentemente c'è tutto quell'humus culturale francese che ci ha ben descritto Raffaele Alberto Ventura, non solo culturale, anche sociale, anche di storia dell'immigrazione, che evidentemente fa sì che Charlie Hebdo abbia una forza propulsiva che il vernacoliere, con tutta la simpatia che possiamo avere, evidentemente non ha. Torno alla voce di Raffaele Alberto Ventura, perché uno dei nodi di Macron è sostanzialmente l'Islam di Francia, un Islam di Stato, un Islam ricondotto a certe regole. È possibile che alcuni imam si cadano un po' in questo abbraccio di Stato, di questo abbraccio laico, che permetterebbe, secondo Macron, un maggior controllo delle moschee e quindi evitare anche alcune derive estremiste che, ricordiamo, in alcune banlieue o in alcune realtà francesi ancora preoccupano?
Beh sì, chiaramente nel suo discorso, questo famoso di un mese fa sul separatismo, Macron distingue chiaramente tra un Islam repubblicano e un Islam che lui chiama radicale. Il problema è che nel tentativo di costruire questo Islam repubblicano, diciamo solubile nei valori, negli ideali francesi, poi si rischia di perdere per strada poi una parte della popolazione, tant'è che nel corso degli anni questa questione dell'Islam di Francia torna da almeno due decenni e sempre in maniera non soddisfacente, perché poi arrivano sempre nuove generazioni più radicali che erano negli anni 80 i fratelli musulmani, poi sono arrivati wahhabiti, salafiti e tutte, diciamo, nuove minoranze islamiche che in quell'Islam repubblicano che ha fatto i conti con i valori della Repubblica, insomma non si riconoscono, quindi a forza, diciamo, di volere normalizzare troppo l'Islam di Francia si finisce, diciamo, per non riuscire ad assorbire tutto, e il problema è quello.
Certo.
Chiaramente il conflitto con Erdogan in origine nasce proprio da questa cosa qua, cioè dal tentativo di sottrarre alle influenze straniere, ai finanziamenti stranieri, alla scelta degli imam da parte di potenze straniere, tra cui la Turchia, questo Islam di Francia. E questo però da parte di Macron, da parte della Francia, significa investire, significa finanziare, e questo è un equilibrio ovviamente tra destra e sinistra complicato, quindi bisogna da un lato riuscire a fare questo e dall'altro riuscire a farlo passare all'elettorato, riuscire a convincere l'elettorato francese.
Sì, state ascoltando la voce da Parigi di Raffaele Alberto Ventura, gruppo di studi geopolitici, Scuola Normale Superiore di Parigi. Ventura, alcuni ascoltatori denunciano e lamentano l'assenza di presa di posizione del cosiddetto, lo dicono gli ascoltatori, Islam moderato. Non si è fatto sentire abbastanza. Noi poche ore dopo la decapitazione di Samuel Paty abbiamo fatto sentire le voci di alcuni imam che hanno tuonato contro questo atto di violenza. In Francia si sente abbastanza la voce dell'Islam moderato versus questo Islam che secondo molti non è assolutamente Islam, ovviamente.
Le voci indubbiamente ci sono, ma anche perché in quel caso parliamo di un atto, diciamo, così efferrato, una decapitazione nella periferia parigina, che credo che anche i rappresentanti dell'Islam politico si siano dissociati. Il problema è ovviamente che nel sistema mediatico costruito in tal modo che non necessariamente queste voci arrivano, e oltretutto va anche detto che se abbiamo una popolazione molto ampia in cui ci sono dei fenomeni di questo tipo, anche il continuo bisogno di chiedere ammenda da parte di una parte della minoranza, sì, per le colpe di un'altra, diventa anche un esercizio che stigmatizza questa minoranza.
Sì, sì, può essere particolarmente frustrante, certo, certo, non c'è dubbio. Anche questo, anche l'integrazione sociale passa attraverso queste alchimie che sembrano sottili, sembrano dettagli, ma assolutamente non le sono, e le ha molto bene messi in luce Raffaele Alberto Ventura, gruppo di studi geopolitici, Scuola Normale Superiore di Parigi, che ringrazio tantissimo. Buona giornata e buon lavoro.
Arrivederci, buona giornata.
Allora, mancano 10 secondi, un messaggio interessante da Parigi, un'ascoltatrice: quello che vedo è la ghettizzazione fra quartieri, persone, etnie, classe sociale, grosse differenze economiche. Non credo che il problema sia religioso, la religione è una scusa, il problema è che non c'è integrazione da nessuna delle due parti, soprattutto integrazione economica e sociale, come spesso accade. Anche voi ascoltatori alimentate, anzi grazie a voi, questo programma che volge al termine, e a questo punto Valeria Bernardi, i titoli di coda. Sono sostanzialmente un colpo di Stato, però in vista del 3 novembre dovevamo tenere Trump, vabbè, lo faremo da domani in poi. Intanto i ringraziamenti a tutta la squadra in nessun luogo, a voi che siete stati all'ascolto, e ci sentiamo domani, ore 16, un saluto da Gianpaolo Musumeci.